È la seconda volta che vengo a Stresa per parlare di Paolo VI ed è sempre un piacere. 5 anni fa il mio tema era la riforma della Chiesa, oggi è il 68 di Paolo VI. Un tema certamente affascinante, ma complesso e non di facile trattazione. In realtà può essere inteso in due modi. Il primo consiste nell'analizzare l'atteggiamento di Paolo VI di fronte agli avvenimenti del 68. Il secondo nel ricostruire l'anno del 68 dal punto di vista del pontificato di Paolo VI. Per ragioni di competenza e di interesse personale come storico della Chiesa, ho optato per la seconda interpretazione. Ciò non vuol dire naturalmente che la prima opzione sia priva di pertinenza storiografica. Per questo motivo intendo riflettere brevemente con voi su come Paolo VI abbia vissuto gli avvenimenti del 68, prima di esaminare più in dettaglio alcuni eventi che hanno contrassegnato il suo pontificato durante il 68. Abbiamo ascoltato molte relazioni interessanti su diversi aspetti del movimento del 68, ma forse è mancato finora ai nostri lavori il tentativo di inquadrare quel movimento in una prospettiva prettamente storica. Una prima considerazione va fatta in questo senso. La storiografia francese in particolare ha ben messo in evidenza due caratteristiche inscindibili l'una dall'altra del 68, la simultaneità cronologica e la dilatazione geografica degli eventi di quel periodo. Se la prima caratteristica, la simultaneità cronologica, ha indotto gli storici a paragonare il momento del 68 ad altri momenti caldi della storia dell'Europa per il suo effetto contagioso, pensiamo alle rivoluzioni democratiche del 1848 o più vicino a noi alle rivoluzioni antitotalitarie del 1989, la seconda, la dilatazione geografica, ci invita a una più grande cautela per lo storico francese Jean-François Sirinelli. Non c'è paragone che regga dal punto di vista della storia. Cito, il momento del 68 è storicamente inedito e non è possibile, ai fini dell'analisi, impostare un approccio comparativo in rapporto ad altri episodi che avrebbero presentato sino a quel momento caratteristiche simili. Il ragionamento per analogia non ha in questo caso ragione d'essere. Dunque si tratta di un evento mondo, come è stato detto ieri, inedito, senza precedenti nella storia dell'umanità, evento mondo che per la prima volta non era di natura bellica o militare. L'oggetto storico dunque sottoposto alla nostra attenzione è un fenomeno transnazionale che richiede un approccio comparato tra le diverse situazioni locali e nazionali. Solo in questo modo è possibile, secondo me, dal punto di vista dunque dello storico, individuare le tematiche comuni, ma anche le differenze tra i vari movimenti di contestazione. Se esiste certamente uno sfondo filosofico comune, come l'abbiamo sentito stamattina con la scuola di Francoforte, Marcuse, eccetera, tutti questi movimenti, il loro tratto caratterizzante è più l'irrazionalità che la razionalità. Non esiste un vero e proprio pensiero del 68 organico e strutturato. Sarebbe più giusto di parlare, come lo faceva alla sua epoca un grande storico francese, anche René Raymond, che oltre a essere un grande storico, fu anche un grande intellettuale cattolico e che fu anche uno dei protagonisti di quel periodo perché era preside dell'Università di Nanterre, in Francia, che fu il cuore della contestazione studentesca parigina. Dunque lui parlava di un esprit 68, di uno spirito del 68, facilmente reperibile in una serie di slogan che conosciamo tutti, proibito, proibire, fate l'amore, non la guerra, eccetera, ripresi e diffusi su tutte le latitudini da una nuova generazione di giovani. E l'irruzione folgorante di questa nuova generazione di giovani con le loro aspirazioni, le loro utopie, ma anche con le loro frustrazioni nella vita della società e della Chiesa, che ha costituito il fatto determinante del fenomeno degli anni 68, perché si è parlato giustamente del 68 al plurale, un 68 che andrebbe fino al 78. Dunque, 50 anni dopo, mi sembra giusto tornare sulla storia di questi avvenimenti, per tentare di valutarne il significato profondo e per coglierne la vera eredità. Trattandosi dell'atteggiamento di Paolo VI di fronte a questi avvenimenti, una prima osservazione va fatta, vale a dire che questi avvenimenti si sono, per così dire, intrecciati con la prima ricezione del Concilio Vaticano II. Il periodo dell'immediato post-concilio, cioè gli anni 65-68, è il periodo della primissima ricezione del Vaticano II, nel quale si lasciavano già intravedere diversi segnali di una profonda crisi. Crisi della fede, crisi del magistero, crisi del clero, crisi della vita religiosa, crisi del laicato. Il fatto che questa crisi cattolica, per riprendere il titolo di un'opera pubblicata in Francia alcuni anni fa, abbia coinciso con quella della società occidentale non è irrilevante. Lo storico non può mancare di riflettere sull'influenza dell'una sull'altra e reciprocamente. Immagini, spinte, esigenze e suggestioni proprie del movimento del 68 hanno un forte impatto sul cattolicesimo occidentale, determinando talvolta un orientamento politico più radicale e una prospettiva ecclesiale anti-istituzionale, come ha potuto scrivere giustamente Andrea Riccardi. In Italia la stagione dell'immediato post-concilio è per eccellenza quella del cosiddetto dissenso cattolico. Paolo VI parlava della contestazione di casa nostra, per definire questo movimento, che in realtà ben antecedente, come l'abbiamo sentito stamattina nella relazione del professor Nacci, alla contestazione giovanile del 68, se non al concilio stesso. Non vorrei tornare qui sulla controversia interna al mondo cattolico sulle presunte radici conciliari di questa crisi cattolica degli anni 60 e 70. Ricordo semplicemente che se il magistero della Chiesa, da Paolo VI a Benedetto XVI, sulla scorta dei grandi protagonisti del Vaticano II, penso a Congar, lo stesso Ratzinger, ha sempre negato ogni forma di correlazione necessaria tra concilio e crisi cattolica, gli oppositori al Vaticano II, in primis Monsignor Lefebvre e i suoi seguaci, non hanno avuto dubbi al riguardo e non hanno esitato ad incriminare il concilio stesso. Rimasta relativamente marginale nella storiografia conciliare, la tesi di una correlazione necessaria, o almeno inevitabile, tra concilio e crisi cattolica, ha trovato nuovi argomenti a suo favore nella pubblicistica recente. Per il teologo canadese Gilles Routier, la ricezione di un concilio è necessariamente, dice, un tempo di crisi, un tempo di prova, un tempo dove nulla è già giocato, un tempo di apprendistato, di tirocinio. Per lo storico francese, mi scuso di citare molti storici francesi, ma è un po' la mia cultura, Guillaume Cuchet, autore di un libro molto discusso e discutibile in Francia recentemente, intitolato «Comment notre monde a cessé d'être chrétien, anatomie d'un effondrement», «Come il nostro mondo ha cessato di essere cristiano, anatomia di un crollo», se vogliamo tradurre. La dimostrazione di questa correlazione, dunque, per questo autore, è un'evidenza dal punto di vista della storia. La tesi del libro è tanto semplice quanto provocatoria. Se il calo della pratica religiosa, registrato dalle statistiche, è chiaramente databile all'anno del 65, ciò vuol dire che ci sia qualche rapporto di esso con l'evento conciliare. E l'autore non esita a chiamare in causa l'opera stessa del Vaticano II. Il cambiamento negli insegnamenti della Chiesa dopo il Concilio avrebbe allontanato i fedeli dall'istituzione e dai suoi sacramenti, non più percepiti come indispensabili alla salvezza dell'uomo. Il buon cattolico aveva perso, secondo questo autore, il suo statuto privilegiato in materia di salvezza. La pratica sacramentale, penitenza, comunione, eccetera, pur rimanendo un obbligo sul piano teorico, aveva cessato di esserlo sul piano pastorale. E lui parla della nuit du 4 août, dell'au-delà, in riferimento alla notte del 4 agosto, in riferimento alla rivoluzione francese. Sapete cos'è la notte del 4 agosto del 1789? Fu quando l'Assemblea Costituente votò l'abolizione dei privilegi feudali, del sistema della feudalità. E lui fa il paragone con questa situazione per quanto riguarda la salvezza dell'uomo. Tornando al nostro tema, possiamo affermare che Paolo VI ha sempre difeso l'opera del Concilio contro tutte le critiche rivolte ad essa dai suoi detrattori. Per Papa Montini non c'era alcuna correlazione necessaria tra gli insegnamenti del Concilio e la crisi della Chiesa postconciliare. La crisi cattolica era dovuta più a fattori esterni che a fattori propriamente interni, e questa diagnosi lo porterà qualche anno più tardi ad ipotizzare, cito una citazione famosa, che il fumo di Satana da qualche fessura sia entrato nel Tempio di Dio. Il suo giudizio sul movimento di contestazione giovanile del 68 non può dunque essere dissociato dall'atmosfera di crisi dottrinale che si cominciava a respirare nella Chiesa di quel periodo. Il suo giudizio a caldo sugli avvenimenti del 68 era tipicamente montiniano, cioè bilanciato. Era della bilancia, sostegno come me. Bene. E oscillando tra severità e empatia. Cito un unico testo, perché ci sono tanti testi, è stato calcolato che ben una settantina di testi di Paolo VI sulla contestazione, gli anni che vanno dal 68 all'inizio degli anni 70. Comunque, nella sua allocuzione all'udienza del 25 settembre del 68, il Papa esprimeva la comune deplorazione per gli eccessi e le violenze alle quali poteva condurre, diceva, la smania del cambiamento, che sembrava caratterizzare la gioventù di allora, ma nello stesso tempo dimostrava comprensione per le aspirazioni profonde che nascondeva questo movimento di contestazione. Non è forse vero che oggi la gioventù è appassionata di verità, di sincerità, di autenticità, come ora si dice, e ciò non costituisce un titolo di superiorità? Per questa ragione, continuava il Papa, il rapporto tra gioventù e Chiesa non poteva essere un rapporto definitivamente negativo, un rapporto d'opposizione, di estraneità. La gioventù era disposta all'incontro con Cristo e la missione della Chiesa era proprio quella, diceva ancora, di dare Cristo alla gioventù. Se ci interessiamo adesso allo svolgimento del suo pontificato durante quell'anno del 68, non possiamo non constatare che quell'anno abbia rappresentato una vera e propria cesura nel pontificato. Alla fine del concilio la popolarità di Paolo VI era al suo apice, e se fosse morto in quel momento, come ha notato uno dei suoi biografi più recenti, sarebbe entrato nella storia come uno dei più grandi pontefici della storia contemporanea della Chiesa. Aveva portato a termine il Concilio Vaticano II. Ma non è andato proprio così. Tre anni dopo la fine del Concilio, l'immagine del pontefice era completamente cambiata. All'immagine di modernità del principe riformatore era succeduta quella di incertezza di colui che sarà chiamato il Papa amletico. Nessun Papa in questi ultimi 50 anni è mai stato più ingiustamente maltrattato e incompreso come lui, scriverà dopo la sua morte André Frossard. Questo Papa maltrattato e incompreso in vita è diventato, dopo la sua morte, un Papa dimenticato, schiacciato, per così dire, tra la figura ottimistica e serena del suo predecessore, Giovanni XXIII, e quella carismatica e conquistante del suo secondo successore, Giovanni Paolo II. Sarà merito di Papa Francesco quello di farlo uscire, per così dire, dal dimenticatoio della storia, anche se bisogna non enfatizzare troppo, secondo me, la continuità, come si fa facilmente tra i due pontificati. Non va dimenticato che Papa Montini, contrariamente a Francesco, era un uomo che veniva dal centro, aveva alle spalle una lunga carriera in curia, mentre Papa Bergoglio viene dalla fine del mondo, come lo dice il giorno della sua elezione, cioè dalla periferia della Chiesa, E questa diversità di percorsi ha generato, genera secondo me, molte differenze nel loro rapporto con l'istituzione ecclesiastica stessa e con lo stesso tema della tradizione. Interessiamoci dunque a tre momenti che hanno contrassegnato il 68 di Paolo VI e che hanno contribuito, per così dire, a intaccare la sua immagine nell'opinione pubblica: la rimozione del cardinal Giacomo Lercaro, 2 febbraio del 68, dal suo incarico di arcivescovo di Bologna; la proclamazione del credo del popolo di Dio a conclusione dell'anno della fede, 30 giugno del 68, e la pubblicazione dell'enciclica Humanae Vitae, datata del 25 luglio del 68, sulla regolazione delle nascite. Primo punto, dunque, la rimozione del cardinale Lercaro, concorrente senza successo del cardinal Montini. Durante il conclave del 63, il cardinal Lercaro era stato uno dei capi della maggioranza riformatrice al Concilio Vaticano II. I suoi interventi sui temi della liturgia, della pace e della povertà erano stati considerati tra i più belli e i più incisivi del Concilio. Appena eletto Papa, Paolo VI l'aveva scelto come uno dei quattro cardinali moderatori dell'Assemblea Conciliare, prima di nominarlo a capo della commissione post-conciliare incaricata di attuare la riforma liturgica. La fiducia del Papa nei suoi confronti venne però meno col passare dei mesi. Le sue iniziative per attuare in modo piuttosto radicale la riforma della Chiesa nella sua diocesi cominciarono a suscitare inquietudini e resistenze sia a Bologna che a Roma. Fu tuttavia il tema della pace il fatto scatenante all'origine della decisione di Paolo VI, senza precedenti nella storia moderna della Chiesa, di rimuoverlo dal suo incarico a Bologna. Per capire le ragioni di questa decisione, perlomeno inattesa e sorprendente, bisogna ricordare il contesto politico internazionale del momento, quella della guerra del Vietnam e degli sforzi della Santa Sede per imporre la sua mediazione nel conflitto. Fin dall'inizio del suo pontificato, Paolo VI aveva manifestato un particolare interesse per la difesa e la promozione della pace del mondo. Due testi emblematici dell'inizio del suo pontificato vanno ricordati in questo senso: il grande discorso pronunciato in francese davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite nel 65, mai più la guerra, mai più la guerra, è la pace che deve guidare il cammino dell'umanità, eccetera, e l'enciclica Populorum Progressio del marzo del 67, in cui si parlava della pace e dello sviluppo come del nuovo nome della pace. Nella linea della grande tradizione dei suoi predecessori, sulla scia degli insegnamenti del Concilio, Papa Montini era determinato ad agire concretamente attraverso i mezzi dell'azione diplomatica per la risoluzione pacifica dei conflitti nel mondo di quel momento, e la guerra del Vietnam era uno di questi conflitti. Per il Papa il presupposto per una pace duratura era la cessazione dei bombardamenti americani nel Vietnam del Nord, e lo disse esplicitamente a tutti responsabili americani ricevuti in Vaticano in quegli anni, in particolare allo stesso presidente Johnson durante l'udienza nel Natale del 67, e il Papa si mostrò anche disponibile a fare da mediatore con i sovietici, andando fino ad offrire i palazzi del Vaticano e del Laterano come luogo di incontro per avviare i negoziati. Per dare più peso ai suoi tentativi di mediazione, Paolo VI non esitò a servirsi di intermediari. Uno di questi, lo sapete, fu il sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, che Paolo VI conosceva molto bene, un amico dagli anni 30, dalla Fucci, eccetera. La Pira fece nel novembre del 66 un viaggio ad Hanoi, nel corso del quale venne ricevuto dal presidente Ho Chi Minh in persona. Ma l'attività diplomatica della Santa Sede per arrivare a una cessazione del fuoco, dei bombardamenti, non era ben vista da tutti, soprattutto dagli americani, e non solo dal governo americano, ma dallo stesso episcopato americano, molto più conservatore di Paolo VI, su questo punto, all'immagine del cardinal Spellman, che fino alla sua morte nel 67 presentava l'intervento negli Stati Uniti in Vietnam come cito, una difesa della libertà e della dignità contro la tirannia comunista. Ma in Italia, ebbene, c'era anche la critica di tutta di una certa avanguardia cattolica, ho parlato del dissenso cattolico, di cui appunto il cardinale Lercao, influenzato su questo dal suo consigliere teologico Giuseppe Dossetti, si fece in qualche modo il portavoce di un pacifismo cattolico. Abbiamo parlato stamattina della lettera ai giuditi di Don Milani, eccetera. Vede, di un pacifismo cattolico di ispirazione evangelica molto in voga negli ambienti giovanili cattolici all'indomani del Concilio. E in un'omelia pronunciata in occasione della prima giornata mondiale della pace, del 1º gennaio del 68, perché Paolo VI aveva instaurato il giornale mondiale della pace, la prima fu celebrata nel 68, appunto. Il cardinale Lercaro non esitò a denunciare i bombardamenti americani sul Nord Vietnam e a chiedere la loro sospensione immediata e unilaterale. Tale chiarezza di parola si distanziava e metteva in discussione l'atteggiamento di prudenza assunto, almeno in pubblico, da Paolo VI dall'inizio del conflitto, e l'arcivescovo di Bologna venne costretto a dimettersi. La sua destituzione gli venne comunicata da un inviato personale del Papa il 27 gennaio del 68. Il cardinale accettò di ritirarsi per obbedienza, ma non ottenne mai dal Papa le spiegazioni sperate sulle vere ragioni della sua disgrazia. Con questa decisione, tuttavia, Paolo VI manifestava chiaramente la sua volontà di prendere le distanze da una certa lettura del Concilio e dei suoi insegnamenti, improntata ad una forma di radicalismo evangelico. Secondo punto, la professione di fede, il credo del popolo di Dio. Mi sembra, per aver studiato un po' il pontificato di Paolo VI, ho pubblicato una biografia 2 anni fa in italiano, che Paolo VI ha considerato alla fine del concilio che il suo dovere primario era proprio quello di difendere la fede contro tutte le deviazioni e deformazioni dottrinali. In questo senso non va dimenticato che il modello di Paolo VI fu era Pio XII, il quale quando aveva lasciato, era stato nominato a Milano, gli aveva dato un unico consiglio, custodire il deposito. Custodire il deposito, e questo gli è rimasto impresso profondamente in Paolo VI. Dunque, no, a sorpresa, Paolo VI pubblicò a Concilio ancora aperto un'enciclica sull'Eucaristia, Mysterium Fidei, nel settembre del 65, che richiamava con forza i punti essenziali della dottrina cattolica sull'Eucaristia. E nel luglio del 66, il cardinale Ottaviani, proprefetto della nuova Congregazione per la Dottrina della Fede, inviò una lettera riservata a tutti i presidenti delle conferenze episcopali per segnalare loro una serie di opinioni e errori concernenti la dottrina cattolica che minacciavano i fondamenti della fede. E Paolo VI prese la parola in un'udienza del 7 settembre del 66 per far vedere, per dimostrare la sua perfetta concordanza di vedute con quelle espresse nella lettera al cardinale Ottaviani. Ciò che aumenta a questo riguardo la nostra afflizione, la nostra apprensione, cito il Papa, è l'ascoltare tali dissonanze nel seno stesso della comunità dei credenti, suggerite forse dal desiderio di apertura verso il mondo cattolico, accreditate sovente dalla referenza al concilio, testé celebrato, quasi che il concilio autorizzasse a mettere in questione le verità della fede. Ci fu la questione del catechismo, nuovo catechismo della Chiesa olandese, pubblicato nell'ottobre del 76, con il benestare del cardinale primate Bernard Alfring, e che conteneva delle affermazioni perlomeno ambigue su tutta una serie di punti fondamentali della fede cattolica, come il peccato originale, l'Eucaristia, la verginità di Maria, il ruolo della Chiesa al papato, eccetera, a tal punto che Paolo VI incaricò una commissione di cardinali di esaminare questo catechismo, la quale commissione emanò una dichiarazione in 10 punti, chiedeva delle correzioni al testo, ma questa dichiarazione, pubblicata appunto nel novembre del 68, rimase lettera morta. Tuttavia Paolo VI evitò di intervenire in modo troppo autoritario in questa crisi. La sua preoccupazione non era nel campo della dottrina cattolica, non era nemmeno, non di meno, reale. Ci furono altri testi molto critici in questo periodo. Uno di questi fu l'opera di Jacques Maritain, Le paysan de la Garonne. Maritain, uno dei maestri di Paolo VI, aveva fatto tradurre in Italia negli anni venti, che era diventato in Francia un vero e proprio bestseller, decine di migliaia di copie da quando è uscito nel novembre del 66. E secondo Guiton, Jean Guiton, un altro amico del Papa, il filosofo francese, il Papa aveva trovato il paysan, cioè il contadino della Garona, un po' troppo tetro. Bene. Va ricordato che i due filosofi, amici del Papa, francesi, erano stati consultati da Paolo VI negli ultimi mesi del Vaticano II e che entrambi gli avevano suggerito di scrivere un'enciclica sulla verità. Paolo VI cercava un tema per la sua prima enciclica e loro li consigliarono, vedendo questa crisi dottrinale che stava arrivando, di scrivere un'enciclica sulla verità. In realtà Paolo VI scrisse la sua prima enciclica sul dialogo, l'Ecclesiam Suam, nel 64. Tuttavia sarà a questi due filosofi che il Papa consegnerà alla fine del concilio il famoso messaggio agli intellettuali, agli uomini di pensiero. Comunque la preoccupazione di Maritain e del suo grande amico il Cardinal Jornet era proprio di aiutare il Papa ad affrontare questa crisi. E nel gennaio del 67 esponeva la sua idea di una professione di fede completa e dettagliata. In realtà l'idea non era del tutto nuova, se ne era già parlato durante il concilio, ma era stato elaborato un progetto da padre Congar, ma alla fine fu abbandonato. L'idea venne ripresa nel 67 in occasione del sinodo, il primo sinodo dei Vescovi, che espresse esplicitamente il suo interesse per la formulazione del nuovo credo, almeno per una regola della fede. E dunque Paolo VI incaricò il Cardinal Jornet di preparare uno schema su che cosa poteva essere fatto. E il teologo si rivolse a Maritain, che gli inviò un testo che si affrettò a consegnare al Santo Padre. E dunque all'origine di questo testo, credo del popolo di Dio, troviamo un progetto elaborato proprio da Jacques Maritain. È la cosiddetta professione di fede letta da Paolo VI sul sagrato della Basilica di San Pietro il 30 giugno del 68 in occasione della cerimonia di chiusura dell'anno della fede, che aveva voluto questo anno della fede, appunto in questo contesto, e che riprendeva, come l'ho detto, in sostanza il progetto del filosofo francese, cito Paolo VI, non abbiamo voluto che la nostra professione di fede fosse sufficientemente completa, noi abbiamo voluto che la nostra professione di fede fosse sufficientemente completa e esplicita per rispondere in misura appropriata al bisogno di luce sentito da così gran numero di anime fedeli come da tutti coloro che nel mondo, a qualunque famiglia spirituale appartengano, sono in cerca della verità. Senza essere una definizione dogmatica propriamente detta, intendeva rispondere alle preoccupazioni che agitavano alcuni ambienti moderni in relazione con la fede. E in una lunga premessa il Papa ricordava ai teologi cattolici che il loro compito era di cercare di comprendere, di enucleare nel rispetto della parola pronunciata il significato di cui un testo è espressione e non di ricreare in qualche modo questo stesso significato secondo l'estro di ipotesi arbitrarie, diceva Paolo VI. E il credo di Paolo VI, che fu definito dalla stampa come un nuovo sillabo, venne considerato come una battuta d'arresto data alla ricerca teologica d'avanguardia. Rimasto ampiamente ignorato dai fedeli, pur essendo presentato come il credo del popolo di Dio, il testo pubblicato in latino soffriva di un difetto maggiore, secondo lo storico Jörg Ernesti, tedesco quello, uno degli ultimi biografi di Paolo VI, perché ha un difetto maggiore, ha troppo lungo, troppo lungo, e come tale non adatto ad un uso liturgico. Molto più efficace da questo punto di vista fu il libro a grande successo del teologo tedesco Josef Ratzinger, che non è stato molto citato, mi sembra, fino adesso, ma che è anche uno degli autori a successo del 68 con il suo libro Einführung in das Christentum, Introduzione al Cristianesimo, pubblicato a Monaco di Baviera nel 68 e tradotto in una ventina di lingue, e in italiano già dal 69 dalla Querignana, frutto di una serie di lezioni tenute all'Università di Tubinga, famosa università tedesca, nel semestre estivo del 67. Questo primo bestseller firmato Ratzinger impressionò molto Paolo VI, che 10 anni dopo, come lo sapete, lo creò cardinale e dopo averlo nominato arcivescovo di Monaco, di Baviera. Arriviamo, ultimo punto, all'enciclica Humanae Vitae. La questione della contraccezione, come sapete, era stata tolta dall'ordine del concilio su richiesta di Paolo VI, che era ancora dubbioso sulla posizione da prendere, anche se a titolo personale il Papa non era favorevole a un'evoluzione della dottrina della Chiesa su questo punto. È un problema estremamente grave, tocca le sorgenti della vita, tocca i sentimenti, gli interessi più vicini all'esperienza dell'uomo e della donna. È un problema estremamente complesso e delicato, aveva detto il Papa nel suo discorso al Sacro Collegio nel giugno del 64. Annunciando la creazione di una commissione di studio su questo tema, aveva fatto capire che un documento pontificio contenente le conclusioni di questi lavori poteva essere pubblicato prima di aggiungere: non abbiamo finora motivo sufficiente per ritenere superate e perciò non obbliganti le norme date da Papa Pio XII. Citava Pio XII, non Pio XI, non la Castico Nubi di Pio XI. E nelle ultime settimane del concilio il Papa si era dimostrato molto intraprendente, non esitando a intervenire tramite la Segreteria di Stato e del suo teologo di fiducia, Monsignor Carlo Colombo, nei lavori nella commissione incaricata di elaborare il capitolo sul matrimonio, alla fine di non ipotecare il futuro in un modo o nell'altro. Non ci devono in questo capitolo chiudere le porte, perché allora cosa faremo noi? Diceva Paolo VI a proposito del capitolo sul matrimonio della futura Costituzione, Gaudium et Spes. E di fatto questa Costituzione, se la leggiamo nel capitolo sul matrimonio, si limitava a richiamare in modo generico l'insegnamento della Chiesa sulla procreazione, facendo riferimento appunto agli insegnamenti di Pio XI, la Castico Nubi del 1930, il discorso del 51 di Pio XII e anche al discorso del Papa che ho citato del 23 giugno del 64. Una nota tuttavia che ha fatto molto discutere e precisava che il Papa si sarebbe pronunciato sulla questione dopo il concilio, e la nota 118 numero 51 della Gaudium et Spes, che dice in sostanza che il Papa prenderà posizione su questo dopo il concilio. La Commissione per lo studio dei problemi della popolazione, dunque che era stata istituita da Giovanni XXIII e la cui esistenza fu resa pubblica da Paolo VI nel giugno del 64, si riunì diverse volte, ma subito si divise tra una maggioranza favorevole a un cambiamento della posizione della Chiesa sulla contraccezione e una minoranza ostile ad abbandonare la dottrina tradizionale. Come lo sapete, la relazione di maggioranza fu esaminata e approvata con 9 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti da una commissione di 15 vescovi nel giugno del 66. Alcuni mesi dopo, Paolo VI intervenne per dire che anche se la Commissione aveva presentato le proprie conclusioni, queste non potevano essere considerate definitive e che era necessario procedere a uno supplemento di studio. La preparazione dell'enciclica entrava nella sua seconda fase, la quale è rimasta a lungo opaca per mancanza e impossibilità di accedere agli archivi. agli archivi, viene oggi ben messa in luce dalle investigazioni del teologo del Laterano Gilfredo Marengo, la nascita di un'enciclica, Umane Vitae alla luce degli archivi vaticani, perché il professore Marengo ha potuto accedere in modo del tutto eccezionale, grazie a un permesso della Segreteria di Stato, agli archivi vaticani. E la sua ricerca conferma su due punti quello che si sapeva già, cioè il ruolo determinante della Congregazione per la Dottrina della Fede nella stesura finale del testo, non era più Ottaviani, dal 68, e l'attenzione costante e minuziosa con la quale Paolo VI seguì tutto il processo redazionale. Tuttavia l'apporto maggiore del suo libro sta nel rivelare l'esistenza di un primo progetto di enciclica intitolato De Nascendi Prolis, destinato alla pubblicazione. Tutto era pronto per la pubblicazione che fu bloccato all'ultimo momento, siamo nel maggio appunto del 68, dopo un intervento dei traduttori francesi, sempre i francesi, della Segreteria di Stato. È naturalmente impossibile ricostruire nei minimi dettagli quello che Marengo chiama il faticoso cammino verso Umane Vitae. E comunque Paolo VI decise di affidare tutta la questione alla Congregazione per la Dottrina della Fede e fu chiesto al suo teologo di fiducia, Carlo Colombo, di preparare un progetto che fu discusso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel giugno del 67. Ma come si evince da una nota d'ufficio del settembre del 67, il compito affidato alla Congregazione era ben preciso, secondo Paolo VI. Non era quello di dare un parere sul fondo della questione, già che sua santità ha già preso la sua augusta decisione in merito. In altre parole, Paolo VI sapeva cosa doveva dire, cioè, ma quello voleva avere un parere, bensì su come dirlo, bensì sul testo, cioè sul modo di presentare questa decisione. E questa comunicazione via la Segreteria di Stato è particolarmente illuminante perché permette di cogliere le preoccupazioni alla vigilia della pubblicazione del suo intervento sulla delicata questione della regolazione delle nascite. Non era tanto il contenuto, come ho detto, della decisione. Secondo lui si doveva ribadire la dottrina tradizionale della Chiesa, che lo preoccupava, quanto piuttosto il modo di presentarla, cito il testo, in maniera equilibrata, convincente e pastoralmente fruttuosa. E nelle sue correzioni al testo il Papa insisteva molto sulla positività dell'insegnamento ecclesiastico, che non intendeva in primo luogo condannare, che è la forma negativa della legge, condannare, ma proclamare in forma positiva la santità, la difesa, la pienezza fondamentale della vita umana. Umane Vitae, troviamo qui il titolo dell'enciclica, che viene proprio dal Papa, questo titolo. E dunque una preoccupazione eminentemente pastorale che spiega la decisione del Papa, del tutto inaspettata, di bloccare nel maggio del 68 la pubblicazione del testo che era stato preparato, approvato, revisionato dalla Congregazione, in seguito alle osservazioni critiche di due traduttori francesi della Segreteria di Stato, tra cui il futuro, oggi ancora in vita, Cardinal Poupard, che era all'epoca minutante alla sezione francese della Segreteria di Stato. E al giudizio di questi traduttori, l'impostazione stessa del documento non gli permetteva di raggiungere il suo obiettivo, cioè rendere intelligibile e nella misura possibile accettabile la dottrina della Chiesa all'uomo odierno in materia tanto discussa e delicata. E dunque il Papa incaricò loro di preparare una nuova versione del testo, secondo la loro visione, la quale fu a sua volta duramente criticata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, da un altro francese, decisamente, un certo padre domenicano, Paul Philippe, di vecchio stampo tomistica, che riuscì a riprendere il controllo sul documento finalmente pubblicato dopo un'ultima attenta revisione da parte del Papa. Tutti questi testi li trovate qui in appendice e anche l'ultima versione con le correzioni a mano del Papa, dell'enciclica Umane Vitae. Dunque, la sua intenzione, dunque, se alla fine Paolo VI si è arreso al giudizio della congregazione, e in modo particolare a questo padre Philippe, e perché condivideva la preoccupazione del domenicano francese di non sminuire la parte dottrinale del testo. La sua intenzione, del resto, era di pubblicare l'enciclica il 30 giugno del 68 insieme alla professione di fede che abbiamo ricordato. E non a caso il giorno della sua pubblicazione, avvenuta finalmente il 29 luglio del 68, dunque un mese dopo la professione di fede, il teologo incaricato della presentazione del testo, che era un italiano, Monsignor Lambruschini, non mancò del resto di accomunare i due documenti pontifici che manifestavano, secondo lui, la volontà del Magistero di evitare insieme il pericolo del relativismo dogmatico e del relativismo morale. L'enciclica Umane Vitae escludeva, come lo sapete, l'uso dei metodi di contraccezione per i coniugi cattolici. Qualsiasi, si legge questa frase che è famosa, qualsiasi numero 11 dell'enciclica, qualsiasi atto matrimoniale deve rimanere aperto alla trasmissione della vita. Come lo sapete, questa enciclica generò una valanga di critiche dentro e fuori della Chiesa. Non abbiamo mai sentito come in questa congiuntura il peso del nostro ufficio, dichiarò Paolo VI, visibilmente provato durante la prima udienza dopo la pubblicazione del testo, ma più ancora che la sostanza dell'enciclica, che non faceva che richiamare la dottrina della Chiesa sulla morale coniugale e la contraccezione, fu piuttosto il modo con il quale fu preparata e presentata che venne duramente criticato. La procedura di elaborazione dell'enciclica, almeno nella sua fase finale, quella che viene ricostruita da Marengo nel suo libro, molto personale e relativamente opaca, sembrava ben lontana dallo spirito del Concilio Vaticano II, basato sulla consultazione e la collaborazione tra il Papa e i Vescovi, tra il Magistero e i teologi. In realtà, Marengo nel libro dimostra un'altra cosa che non si sapeva, che il Papa volle consultare i Vescovi anche durante il Sinodo del 67 su questa questione, e fa l'elenco di tutti i vescovi che risposero e mandarono un votum sulla questione, tra cui c'è il futuro Papa Giovanni Paolo II, il Cardinal Wojtyła, il Cardinal Sunens e altri. Ma fa vedere che se ci fu questa volontà di consultare l'Episcopato, in realtà le ricadute effettive di questa consultazione furono quasi nulle. Dunque non è che si è tenuto molto conto di quello che dicevano i vescovi. Ebbene, dunque, questa enciclica scatenò un movimento di contestazione, di rivolta, anche in seno alla Chiesa Cattolica, giudizi critici anche da vari episcopati nazionali, ma anche di teologi, sul New York Times il 30 luglio del 66, del 68, fu pubblicato un appello firmato da oltre 200 teologi che invitava i cattolici a disobbedire all'enciclica di Paolo VI, e alla fine dell'anno fu pubblicata anche un altro manifesto, una petizione firmata da tutta una serie di teologi famosi sulla libertà della ricerca teologica, che difendevano l'esistenza di un magistero scientifico, per così dire, dei teologi, per così dire, parallelo a quello pastorale esercitato dal Papa e dai vescovi. Sebbene sconvolto da queste reazioni negative, Paolo VI scelse di non rispondere. Nel suo discorso di fine anno al Sacro Collegio si limitò a prendere nota di ciascuna di esse con il rispetto che a tutti portiamo e con il proposito di non lasciare mancare, quando ne sia il momento, le risposte che apparissero necessarie, specialmente sul piano di pastorali preoccupazioni. Il Papa, e questo è un altro apporto del libro di Marengo, non accolse l'invito del Cardinal Wojtyła dopo la pubblicazione dell'enciclica. Tra l'altro, il ruolo effettivo di Wojtyła nella preparazione dell'enciclica viene dal libro fortemente ridimensionato. Non bisogna sopravvalutare troppo, come si è fatto, l'influenza che avrebbe avuto il Cardinal Wojtyła nella stesura finale del testo. Bene, comunque non accolse la proposta di Wojtyła di pubblicare un'istruzione pastorale destinata a riaffermare l'autorevolezza della dottrina di umane vite di fronte al movimento di contestazione interna alla Chiesa. E di fatto l'enciclica Umane Vitae fu l'ultima enciclica di Paolo VI. Il suo pontificato doveva ancora durare per 10 anni. È morto, lo sapete, nell'agosto del 78. Cosa possiamo dire in conclusione? Che alla fine del 68 Paolo VI era diventato più che mai un uomo solo. Con le sue decisioni e i suoi insegnamenti aveva manifestato con un certo coraggio, bisogna riconoscerlo, che lo spirito rinnovatore del Concilio Vaticano II non poteva essere confuso con lo spirito libertario del movimento di contestazione dell'anno più difficile di tutto il suo pontificato.